Bentornati a tutti, 26esima, 27esima, ormai non sto più tenendo il conto, puntate di 108, seconda stagione ovviamente. Io sono Andrea Ghezzi, in compagnia del solito trio Pier Mandoia, Alex Cavatton e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Che dire, voi come la chiamavate la 7-Up? Zup o 7-Up?
7-Up.
Sì, da me non esisteva la 7-Up fino a quando non sono diventato adolescente, credo, e quindi l'ho chiamata 7-Up.
Però 7-Up era bella, ma Zup era più bella, secondo me.
Vabbè, ma ragazzi, ma come cazzo fate a non averla mai chiamata Zup? Cioè, vabbè, niente, comunque questo è per dirvi subito il livello della puntata. No, cerchiamo di scherzare, perché? Perché cosa è successo? L'avrete letto. Disastro Miami Marlins, siamo arrivati a 17 positivi e quindi al posto di iniziare la puntata parlandovi di baseball giocato, cosa che poi chiaramente faremo, ci tocca aprire questa parentesi. Allora, io dico soltanto queste due cose. Uno, mi sembrano eccessive eccessivi commenti che dicono bisogna chiudere la stagione, perché leggevo proprio prima di entrare in registrato un tweet dove sostanzialmente dall'inizio di Summer Camp a oggi ci sono stati 99 positivi su 6.400 persone, stiamo parlando dello 0,03% o una roba del genere. E l'altra cosa è che se gestita bene può servire questo inciampo capitato proprio all'inizio della stagione per gestire un po' meglio tutto il resto. Che idea vi siete fatti voi, ragazzi? Microfoni aperti, intervenite senza che vi debba dare io la parola.
Sì, Andre, io penso molto rapidamente che questa deve per forza e necessariamente essere una lezione per come gestire meglio una situazione come questa, e che credo che sia il momento che tutti all'interno, che siano la Lega, che siano i giocatori, che siano le squadre, eccetera eccetera, dopo aver contrattato per tanto tempo, si mettano davvero d'accordo per evitare che cose come queste succedano, perché personalmente a me non mi sembra possibile che il venerdì sera ci siano 4 positivi in una squadra e il sabato, a decidere che quella squadra stessa gioca e gioca contro i Philadelphia Phillies, non è un epidemiologo, non è un virologo, non è un esperto indipendente, ma è la chat di WhatsApp dei giocatori dei Miami Marlins che decide che si gioca o meno. A me, io sono troppo sorpreso da questo fatto e sono francamente basito che sia stato Miguel Rojas a dire ok, ragazzi, si gioca. Poi si è giocato, si è arrivati a questa situazione di 18 test positivi, a dover sospendere la stagione almeno per una settimana dei Marlins, poi per 2 giorni per quanto riguarda i Phillies. I Marlins chissà con chi dovranno giocare, fra poco vado io a fare il provino per giocarci con i Marlins. È una situazione davvero gestita malissimo, però è una situazione che non senza necessariamente terminare la stagione, anche se sono convinto io che se questa cosa non fosse successa ai Marlins, ma fosse successa, cazzo ne so, agli Yankees o ai Dodgers, si sarebbe parlati di qualcosa di diverso. E io penso che comunque questa cosa debba per forza servire da lezione per evitare che queste cose si possano, cioè per evitare che queste cose si ripetano e per avere una stagione un minimo seria.
Alex, Teo, col senno di poi, l'idea della bolla di cui si era parlato tanto inizio stagione, ovvero di mandare le squadre nelle facilities degli sprint training, è un qualcosa che forse andava perseguito con maggior forza o non sarebbe cambiato niente?
Forse solo io mi stavo divertendo come un pazzo a guardare Giancarlo, non si può fermarlo, e invece ieri sera, né stasera, lunedì e martedì per noi si può vedere il baseball quello che domina. E no, in realtà sì, era senz'altro un'idea corretta quella della bolla. Probabilmente la bolla può prevenire in una maniera più completa, più, insomma, ci possono essere più garanzie nella bolla che non così, dove sembra che ci sia davvero fin troppo libero arbitrio e fin troppo poco controllo. Il problema qual è? Il problema è che se questa situazione si dovesse spostare da 1 a 2 a 3 città, la stagione salta, perché la Lega non è in grado di tenerla in piedi, perché se devi tenere fermi una settimana i Marlins, una settimana un'altra squadra, una settimana un'altra squadra, significa che tendenzialmente altre 6 squadre oltre a quelle 3 rischiano di non giocare quelle settimane lì. E poi cosa facciamo? giochiamo o si posticiperà tutto un'altra volta. Quindi vabbè, era un rischio che non andava preso questo qui, secondo me, Andre.
Teo?
Personalmente penso che il sistema bolla avrebbe permesso un maggiore controllo da parte della Lega, soprattutto in situazioni di viaggio, e quindi i giocatori che entrano in contatto con molte, molte più persone rispetto a quelle che sarebbe stato se fossero rimasti chiusi nelle proprie facility. Detto questo, è anche come discutevamo ieri su Twitter io e te, difficile dal punto di vista MLB, perché i membri degli staff, i giocatori sono molti, molti di più rispetto a NBA e NHL, però sicuramente la situazione Miami Marlins è stata presa molto alla leggera, come diceva prima Pierre. Sempre come diceva Pierre, e concordo in questo, sicuramente la MLB deve prendere questa situazione come esempio, anche perché penso proprio che non sarà l'ultimo caso di Covid nei giocatori, quindi sicuramente dovranno venire prese delle precauzioni a riguardo.
Sì, io la cosa che ritengo allucinante è la storia che diceva prima Pierre della chat dei Marlins, che è saltata fuori, io l'ho letta nelle ultime ore, magari è uscita già nel pomeriggio, non avevo altro da fare. Io sono negativo comunque, ve lo dico, niente, non ho fatto niente.
Oh,
ho fatto la mia bolla a casa e ha funzionato. Mi sono arrivati oggi test. Ecco, no. Detto questo, cioè sono negativo agli anticorpi, quindi proprio non l'ho fatto. No, detto questo, penso che il discorso della bolla fosse comunque impraticabile, perché quello che dicevi tu, te lo discutevamo, non è l'NBA che deve fare un tot numero di partite con un tot numero limitato di squadre che poi diminuiscono col passare del tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' più di responsabilità da parte di tutti, ecco, mi viene da dire che forse servirebbe in questo momento. Ultima cosa, per poi chiudiamo l'argomento, passiamo al baseball giocato. Leggevo adesso, i Nationals hanno detto per esempio che non vogliono andare a Miami a giocare le partite, e come dargli torto. Ho idea che forse i Marlins dovranno trovarsi alla moda dei Toronto Blue Jays una nuova casa. Così mi viene da pensare in questo momento, se vogliono proseguire la stagione. Poi magari siamo presi un attimino dal panico, appunto, della situazione, del momento che stiamo vivendo. Però sicuramente dopo soli 3 giorni avere già questo caso non ha giovato. Va bene, a proposito di invece baseball giocato, Gerrit Cole ha esordito nel diluvio universale di Washington, che ha accorciato la partita a soli 6 inning. Però ragazzi, qua mi rivolgo a voi tifosi Yankees, bell'inizio di Gerrit Cole, al di là del fuoricampo concesso nel primo inning, intoccabile, ingiocabile. Se questo è Gerrit Cole, insomma, tanta roba per gli Yankees, che qualche problemino sul monte di lancio probabilmente almeno inizialmente lo avranno, però hanno firmato un ace da 345 milioni di dollari o quelli che ha preso, e questo si è subito dimostrato il giocatore giusto su cui bisognava puntare, non che ci fossero dei dubbi, però insomma la prima era importante, che l'ha detto anche lui stesso, era importante partire bene, e direi che l'ha fatto.
Alex, sì, come?
No, pensavo parlassi prima tu, Pier.
Ok, no, guarda, volevo darti la parola. Comunque, no, secondo me Cole ha dimostrato molto, più che i risultati, che quello che si è visto all'interno della partita, e comunque sono stati 5 inning, possono dire tutto e possono dire niente sostanzialmente. A me è piaciuto moltissimo l'emozione che ha mostrato Cole nel salire su quel monte quella sera. A me, paradossalmente, è piaciuto anche che abbia concesso quel fuoricampo a Eaton, che abbia lasciato la palla lì sopra. Mi è piaciuto che abbia avuto i brividi tali da poter fare i primi 5-6 battitori, iniziarli tutti con 1-0, 2-0, anche non trovare l'area di strike all'inizio. Vuol dire che comunque, anche senza pubblico, per Gerrit Cole, che comunque era tifoso degli Yankees e quant'altro, senza utilizzare retorica trita e ritrita, che comunque per Gerrit Cole indossare le pinstripe è un motivo d'orgoglio. ed è qualcosa che lo emoziona fortemente. Ha avuto i brividi nel fare questa partenza, ha avuto qualche problemino almeno iniziale, poi è riuscito a cavarsela perché sostanzialmente è un fenomeno, e poi si è aggiustato, e adesso vediamo come va nelle successive partite, che gli Yankees, a quanto pare, che lui a quanto pare giocherà la prossima proprio domani contro i Baltimore Orioles, con un rapido cambiamento di schedule dopo appunto la sospensione della stagione almeno momentanea dei Marlins.
Sì, sul discorso di Cole sono abbastanza d'accordo. C'è da dire che l'inizio della stagione è un po', può essere davvero fuorviante, nel senso che ci sono degli lanciatori che a mio parere sono decisamente in gamba e preparati a fare il loro lavoro, che non sono andati per niente bene. Ci sono dei lanciatori che sono scesi in campo e hanno fatto una standout night alla Kyle Hendricks. Cole ha fatto tendenzialmente quello che ci si aspettava che facesse. Poteva lanciare altri due inning comodi, e vabbè, poi purtroppo è venuta la pioggia, è andata così. C'è da dire che tanto Cole, poco Paxton, visto che siamo in tema New York, bisogna aspettare un attimino il discorso della rotazione di Masahiro Tanaka che rientri e vedere come sarà il suo approccio dopo la legnata in testa, se è rimasto stordito, scioccato, che cosa. E poi bisognerà sicuramente congratularsi con un bullpen che è clamoroso, perché è quello che abbiamo visto, tra l'altro, tutti insieme esultando con Ghezzi, che era il più felice sul terrazzo, per Chad Green e un Kenley monumentale, Zach Britton che sbroglia alla fine, considerando che comunque alla fine Ottavino, è un bullpen così, è un bullpen clamoroso, che potenzialmente in una stagione corta potrebbe davvero aiutare o sopperire alle assenze del terzo quarto lanciatore che manca alla rotazione degli Yankees. Il terzo c'è, manca il quarto.
Teo, volevo solo aggiungere un attimo che le prossime, secondo me, le prossime quattro partite, vabbè, dopo la prossima di Cole, le successive tre saranno molto indicative di quello che aspetta gli Yankees, perché vedremo per la prima volta Up, Montgomery e Tanaka. Molto della stagione degli Yankees dipenderà da come si comporteranno questi tre partenti.
Ok, mi ha servito l'assist Pier. Teo, posto che noi a Boston, dopo le prime tre partite, ci siamo già resi conto del disastro che abbiamo sul monte di lancio, non ti sembra, non hai avuto l'impressione, e stiamo parlando di un campione di tre partite, quindi lasciano un po' il tempo che trovano le considerazioni, ma di questo dobbiamo parlare. Io ho avuto un po' l'impressione che gli Yankees siano molto simili alla squadra dell'anno scorso, ovvero è vero che c'è un Cole in più, però la rotazione dei partenti con la perdita di Severino e di Herman resta forse ancora leggermente inferiore a quella di altre contender. E c'è ancora, come l'anno scorso, il super bullpen. Alla fine però, secondo te, con un anno in più e con appunto l'ingresso di Cole, gli Yankees quest'anno possono sono da considerare il team numero uno? O anche a te la partenza di Paxton, il fatto che comunque già la terza partita siano sostanzialmente andati con un bullpen game, è vero non c'era Tanaka, ti fa rivivere delle cose che abbiamo già visto l'anno scorso?
Ma penso che per quanto riguarda i Paxton sia solo una sbavatura d'inizio che ci sta, perché non sappiamo le sue qualità, sappiamo che è un partente che comunque è molto solido, l'ho dimostrato negli anni, e quindi non credo che questa partenza un po' traballante l'altro giorno sia molto allarmante per quanto riguarda gli Yankees. Quanto pare Aaron Boone piace usare l'opener, ha un bullpen molto forte dalla sua e gli permette di usare questa tattica, che comunque aiuta per quanto riguarda la strategia il manager di New York. Secondo me a Est gli Yankees partono favoriti e rimangono favoriti anche dopo queste prime quattro partite, non solo per la rotazione e il bullpen, ma anche per il lineup che può risolvere la partita da sola, che può risolvere la partita da soli. mi è piaciuta, dall'altra parte però la partenza di Tampa Bay, se vogliamo rimanere a est, e sicuramente se gli Yankees sono favoriti, Tampa Bay è subito dietro, perché Tampa Bay anche lei ha una rotazione paurosa, se vogliamo anche più lunga di quella di New York in questo momento, e ha un bullpen molto solido con diverse armi dalla propria parte, quindi direi che queste due squadre si giocheranno sicuramente la vetta ad est. Poi in questo momento Baltimora è al secondo posto, quindi allora, leggevo oggi un tweet che per questa questione Marlins eccetera, se non riusciranno a recuperare le partite, comunque verrà presa la percentuale di vittorie sconfitte per i seed dei playoff. Ecco, Baltimora dovrebbe ritirarsi adesso in questo momento del campionato e prendere questa percentuale, così si assicura un posto ai playoff.
Ecco, io la provocazione sugli Yankees ve l'ho fatta alla quinta partita, quello che siamo, così poi quando saremo più avanti nella stagione ve lo ricorderò e ve lo ribadirò. Detto questo, restiamo invece sui lanciatori, Alex, che ci sono piaciuti un po' in queste prime partite. Uno è il professore. Cioè, ma che partita ha fatto il professore?
Il professore ha avuto un controllo monumentale di quello che è, è stata la dinamica dell'incontro. Il professore ce le ha queste partite, quello che non ha è la costanza, nel senso che, oddio, nell'ultimo anno sicuramente è migliorato, però è successo che Kyle Hendricks facesse questa... A me Kyle Hendricks, sotto quel punto di vista, lo dico proprio per una mera coincidenza di quello shutout che viene fatto, messo in campo una volta all'anno, un po' alla Tanaka, che succede un po' così, no? Che dici, ma questo ce l'ha il controllo, e quando ce l'ha non lo fermi. Il problema è che non ce l'ha sempre, quindi vabbè, bisogna capire se... Personalmente Kyle Hendricks penso che sia senza ombra di dubbio l'ace della rotazione più importante di Chicago, ma di Chicago come città e non solo come Cubs, e che abbia l'esperienza giusta per poter guidare il suo team quantomeno a provare a fare qualcosa di buono. Gli è mancato un filino di supporto, secondo me, però vabbè, insomma, la stagione è appena iniziata. Non mi aspetto che adesso alla prossima partita Kyle Hendricks prenda 7 punti, non mi aspetto neanche che si ripeta in uno shutout. Sicuramente partire così, e tra l'altro per il mio fantasy Dynasty è stata una manna dal cielo, perché uno shutout alla prima giornata praticamente mi mette sul trono seduto comodo, bello tranquillo, e bene, no, sono contento per lui e sono contento per me, ecco, per i tifosi dei Cubs, sono tanti amici a Chicago.
Ecco, scusami, una cosa che Teo, perché Teo aveva già tirato fuori l'argomento Tampa Bay, ieri Rays, a proposito della rotazione, del monte di lancio eccetera, 14K di squadra, ne ha fatti 11 se non sbaglio l'amico Glesno che rientrava. 19K di squadra.
Glesno solo 9,
io pensavo 11, niente.
9 in 4 inning, oh, non sono pochi, eh.
Sì, no, però non so perché mi ricordavo 11, ma 11 l'ha fatti Scherzer, non sai perché mi ricordavo 11, perché 11 sì, deve aver fatti Mad Max nella partita che citavamo prima contro Gerrit Cole, ecco perché da dove veniva l'11. E invece, quindi, questo era per aggiungere una cosa a quello che ha detto Teo, invece per tornare sul discorso di Alex e dei Cubs, Teo, Rizzo, 3 home run in 4 partite ha fatto, una roba del genere?
Sì, giusto.
Anche lui.
3 home run in 4 partite, e non poteva andare meglio per i Cubs, che li davano tutti a inizio stagione per la squadra, diciamo, cuscinetto in quella National League Central. Invece in questo momento sono in testa, ovviamente stiamo parlando di 4 partite, quindi è ancora molto lunga, però questi Cubs sono proprio belli da vedere. Per aggiungere una cosa sulla prestazione del professore, a parte il fatto che non ha lanciato 0 lanci sopra le 90 miglia orarie, che è una cosa assurda nel baseball di oggi, ma la quantità di lanci change up, quindi cambio e sinker, pazzesca, e questo vuol dire che Kyle Hendricks, non a caso chiama il professore, ma gioca un baseball per cercare di mettere quella pallina a terra e poi la difesa fa il resto. È una cosa che fa emozionare, secondo me.
Piero, altre cose
buonissimi da segnalare? Segnali. Buonissimi segnali dai Chicago Cubs, per continuare su questo discorso, non solo da parte di Hendricks, ma anche appunto da quello che dicevate voi di Rizzo. Rizzo notoriamente, almeno negli ultimi anni, è stato uno che iniziava molto lentamente le sue stagioni. I primi mesi di solito di aprile e di maggio, lo so perché c'era il fantasy, Rizzo è quasi inesistente. Questa volta è iniziato bene con qualche fuoricampo, probabilmente proprio perché si è iniziato un po' più tardi anche la stagione, e credo che sia molto importante in questa situazione qui della National League Central partire bene e portarsi subito in avanti. Un inizio come quello dei Cubs, per esempio, è esattamente speculare a quello che abbiamo visto dai Cincinnati Reds, che comunque era una squadra ricca di hype prima dell'inizio di questa stagione, ma che hanno ovviamente faticato in queste prime quattro partite. Allo stesso modo, ottimi segnali anche da John Lester, che è un altro che nonostante l'età è necessario che faccia molto bene per le buone fortune dei Chicago Cubs. Sui Tampa Bay Rays, su quello che dicevate voi, io ho visto la partita di stanotte contro gli Atlanta Braves, finalmente. Oltre al grande inizio di Tsutsugo, esatto, con il fuoricampo, segnalo anche che anche in altri punti, da altri punti di vista, i Rays non ne sbagliano una. Hanno preso Renfro quest'inverno dai San Diego Padres, e ieri sera ha sparato due fuoricampo.
Così, tanto per gradire. Sì, altre... a me hanno stupito il 4 su 5 di Peraza alla prima. Si è fermato lì, cioè poi non ha più credo battuto una valida. E il 4 su 5 di Hernandez, sempre la prima, contro i dei Dodgers contro i San Francisco Giants. In quella partita un bellissimo rientro di Johnny Cueto, che con questo suo stile di lancio che cerca di mandare fuori tempo il battitore, andatevelo a vedere cosa fa quando fa il caricamento, ha lasciato la partita sull'1-1. Poi ecco, quando sono entrati i rilievi dei Giants è finito tutto, però insomma
ne abbiamo parlato sì di Cueto.
A casa tua ne abbiamo parlato, no, anzi al telefono, rientro. Sì,
telefono,
sì. Io
ha avuto un bel rientro. A me ha fatto piacere vedere un Johnny Cueto, un lanciatore che ho sempre stimato molto, scendere in campo contro i Dodgers, che comunque alla fine vengono dati per favoriti, e poi comunque inciampano sui Giants in maniera abbastanza inaspettata. Però questo rientra secondo me nelle dinamiche di inizio stagione, insomma è un po' tutto talmente fresco che sarebbe sbagliato davvero prendere dei parametri sulla base di queste quattro giornate. Invece ti volevo dire, Andre, parlando di Los Angeles, David Fletcher è un giocatore che mi ha stupito molto, insieme a Dylan Bundy. Bundy perché ha fatto una partita clamorosa per gli Angels, quindi parliamo dell'altra sponda. Invece Fletcher ha massacrato gli Ace, cioè ha fatto 1 su 4, 1 su 3, poi ha fatto un 4 su 4, un 2 su 4, sì. Insomma, vabbè, quando c'è una mazza che gira così è tanta roba, secondo me, specie da un giocatore che viene messo un po' qui, un po' là, gioca un po' terza base, un po' outfield, un po' shortstop, un po' seconda base, a seconda di quello che c'hanno voglia di fare, lo spostano, questo è un all-around player, e bene o male si fa trovare sempre pronto. Penso che sia un po' tra quelli più sottovalutati in questo momento.
Ma Dylan Bundy ha fatto una super... Scusami Pier, Dylan Bundy ha fatto una super partita, io lo sto guardando perché sto guardando l'esordio di Sean Manaea, che ha lanciato 3 inning e un po' perfetti e poi si è spento, basta. Che tra l'altro è una cosa, scusate, ve la butto lì questa, è una cosa che ho notato in tanti lanciatori, un po' mi ricollego a quello che diceva Alex all'inizio, siamo alle prime partite e dobbiamo prendere tutto con le pinze, però parecchi lanciatori li ho visti fare bene 1, 2, 3 inning e poi spegnersi completamente, come se non avessero ancora la lunga distanza, cioè non potessero stare ancora in campo quei 5, 6, 7 inning che ci aspetteremmo da un partente, e parecchi lanciatori hanno avuto questo problema, non solo Manaea. Dylan Bundy, che non me lo aspettavo, invece ha giocato una partita pazzesca. Pier, scusami.
Sì. Sì, no, volevo dire su David Fletcher, che è un po' quel giocatore alla Anaheim Angels dei tempi d'oro, quel giocatore alla David Eckstein, bassino, interno che può giocare da tutte le parti del diamante, che batte a terra, sfrutta la velocità, non è un fuoricampista, però comunque mette molta gente, cioè si mette in base e crea problemi agli avversari, ed è un giocatore difficilissimo da affrontare per essere un lanciatore. Per il resto condivido quello che dicevi tu sul fatto che i lanciatori non sono durati tantissimo, e alla luce di questo è ancora maggiormente impressionante quello che ha fatto per esempio Kyle Hendricks, sì, l'altro giorno. E peraltro giù che si sono anche iniziati a notare molti infortuni nei lanciatori, alcuni di gran livello, che potrebbero essere già importanti per il resto della stagione. Ne penso a due: Justin Verlander e Corey Kluber.
Ecco, su Kluber casca l'asino, perché qualcuno sosteneva al tempo che Kluber era un giocatore finito, e il signor Matteo Perfetti, quello svergognato che oggi mi ha proposto una trade di Madison Bumgarner e Andrew Benintendi in cambio di Chris Bryant, si è guardato a fare una roba così a me. Tra l'altro gli avevo ceduto sulla base di quello che vi avevo detto, che secondo me Corey Kluber era un giocatore finito. Ho ceduto Corey Kluber per Malik Smith. Che chi cazzo è Malik Smith? Sì, uno veloce a correre. Gioca anche per una
esterno,
squadra
Russia, esterno dei Seattle Mariners, per chi non lo sapesse. Giusto?
Sì.
Ah, no, giusto. No, perché ho visto silenzio, ho detto, un cazzato. Ho sbagliato il giocatore.
Io ero convinto giocasse a Tampa, in realtà, vabbè.
No, gioca a Seattle. Questo era...
No, insomma, avevo questa sensazione, ve lo devo dire, ma ve l'avevo già detto, su Kluber, che un po' mi spaventava al punto tale di cederlo per un pugno di noccioline, ecco, al mio fantasy. Tendenzialmente, molta fiducia
A questo punto capiamo i cari Indians, che tra l'altro sto guardando in questo momento massacrare Chase e White Sox.
Fare in culo.
che dicevamo tutti durante l'off season, che hanno ceduto appunto Kluber per un pugno in noccioline, invece sembrerebbe che hanno fatto la mossa giusta. Peccato perché io ci speravo in una rinascita di Kluber, fantasy a parte, comunque sì, sarebbe stata una bella storia.
Kluber è uno spettacolo da vedere annunciare se sta bene, ragazzi, quindi ci perdiamo tutti.
Lanciato, uscito subito, un problema alla spalla, adesso non mi ricordo bene, fuori 4 plus settimane, è stato appena messo nella injury list di 45 giorni, quindi direi che in questa stagione di 60 partite 45 giorni significa che te ne salvi, te ne salti 3-4, insomma. Peccato per lui e per i Rangers, che adesso si ritrovano un buco non da niente in mezzo alla rotazione, che comunque è abbastanza buona, però insomma, poteva essere.
Lin ha fatto una partita esagerata, un altro di quelli che ha giocato alla Dylan Bundy o viceversa.
Secondo me Lin dall'anno, cioè già da, allora, posto che vabbè, non è dall'altro ieri che gioca, ma io già l'anno scorso l'avevo, proprio perché ce l'avevo al fantasy, quindi me lo ricordo bene, aveva fatto una super stagione, e quest'anno è partito come ha finito, più o meno, cioè nel senso che comunque è un lanciatore che sulla singola partita è devastante. Poi ecco, manca un po' di continuità, avrà sicuramente anche all'interno di questa stagione magari dei momenti in cui non riesce più a vincere una partita. È successo anche l'anno scorso, dopo che c'era stato un momento in cui era il leader di vittorie nella National League. Però ecco, secondo me Lin è uno di quegli lanciatori che quest'anno ci farà godere parecchio, e comunque è sempre bello vederlo lanciare. Invece, scusate perché non l'abbiamo detto ed era una cosa invece piuttosto importante, quando abbiamo parlato di Boston Red Sox, ho parlato del disastro sul monte, un in bocca al lupo a Eduardo Rodriguez, che doveva rientrare. Ne scherzavo io settimana scorsa, che è entrato e uscito dalla lista infortunati nello spazio di un paio d'ore. il problema è che il Covid che lui ha avuto gli ha portato dei problemi, credo che abbia aritmia cardiaca, correggetemi se sbaglio, insomma comunque non riesce, non, in questo momento non riesce a giocare a baseball,
qualcosa del genere.
Sì, non riesce a giocare a baseball, e quindi gli mandiamo un abbraccio adesso, a prescindere da tutto. Io credo che difficilmente lo vedremo in questa stagione, e doveva essere l'ace di Boston, a meno che Boston arrivi ai playoff e lui nel frattempo si sia ripreso. Non penso, lo vedremo mai sul monte.
Ecco, rimanendo sul discorso dei lanciatori, è stato interessante, cioè interessante nel senso, ma è vero, un ragazzo che piaceva perché al tempo era un prospetto degli Yankees, aveva anche iniziato bene, il taglio di Fulton Hewitt mi ha abbastanza un po' così lasciato così.
Arriva a Boston.
Non so se essere contento però di questa cosa, è dall'anno scorso che fa fatica però,
Rispetto cioè, ai Weber della situazione, dai.
Ha perso 8 miglia dalla 6 o 7 miglia dalla sua fastball, eh?
Sì,
però
sì,
è il caso di tagliare un potenziale del genere subito senza
Alex l'anno scorso ha fatto fatica, tanta fatica, e quest'anno
l'anno scorso nella seconda parte della stagione
si era un po' ripreso,
ora se sbaglio, però aveva fatto delle partenze solide. Secondo me la goccia che ha fatto traboccare il vaso, a parte questa partenza contro Reyes,
è gara 5
gara 5 dell'anno scorso, dove ha preso 10 run il primo inning, e lì Atlanta ha detto ok, tagliamo la testa questo qua.
No, cioè, ma poi è difficile riprendersi quando perdi davvero 6 o 7 miglia di fastball, poi come fai a recuperare, specie in una stagione così così corta come questa. Lui credo sarebbe stato anche free agent l'anno prossimo, quindi alla fine l'hanno tagliato perché forse non gli conveniva semplicemente pagargli lo stipendio.
C'è qualche squadra che potrebbe tirarselo su al volo, e magari questo di punto in bianco ritrova, non dico 8 miglia, ma ne ritrova 5. Ecco, boh, poi,
non ho una sensazione buona
di Atlanta.
Come?
Dico, in generale non mi ha lasciato una buona sensazione questa mossa di Atlanta, come non mi ha lasciato una buona sensazione in generale Atlanta, a parte la bastonata di Cespedes che mi ha fatto volare, perché quello era un ritorno che veramente aspettavo, però non mi ha convinto molto, nel senso, tu dici vabbè sì, i Dodgers sono inciampati, questi sono cascati proprio, almeno questa è l'impressione che ho avuto io.
Beh, comunque ne ha vinto.
Hanno vinto una partita contro i Mets perché gliel'ha regalata Diaz. Perché se non gliela regala Diaz,
Diaz, non direi, quel lancio su Ozuna era bello. Cioè, però Ozuna lì ha fatto uno swing, è anche uscito dalla zona di strike a prendere quella pallina. Quindi non gliela proprio regalata, però sì, insomma. Il baseball è così, hai 50-50 di possibilità. Lì Ozuna ha fatto un bel gesto tecnico, devo dire.
Sempre lì stiamo. Io credo che non sia ancora il momento di far suonare un campanello d'allarme per i Braves, come per gli stessi Dodgers, voglio dire, come dicevi tu. Però comunque c'è da dire che alla prova di una squadra forte come Tampa Bay Rays, sarà stato il partente di quella partita, eccetera, eccetera, comunque le hanno prese. Hanno dimostrato di avere forse qualche necessità di fare un po' di rodaggio in attacco, però credo che che siano questioni completamente contingenti, derivanti anche dai lanciatori che hanno affrontato. Mi viene da pensare a DeGrom, che l'hanno affrontato nella prima partita.
DeGrom, che partita ha fatto?
Esatto.
Cioè, ingiocabile. Esatto. Lui e Seth Lugo sono stati ingiocabili. Seth Lugo, una delle mie poche gioie al fantasy.
E quindi sì, appunto, credo che quella division sarà così tanto equilibrata che alla lunga probabilmente i Braves, grazie al loro attacco, riusciranno a spuntarla. Poi credo abbia fatto benissimo, ha fatto benissimo anche Soroka come duello con DeGrom, e quindi diciamo che anche da questo punto di vista Atlanta può stare molto bene.
sì, no, beh, Soroka ha giocato una partita spettacolare, tanto vero che non ha perso contro De Grom, perché ha concesso 0 punti anche lui. Sono dovuti arrivare, sì, è dovuto arrivare Cespedes su un rilievo per dare la vittoria ai Mets 1-0. Così al volo, ci sono stati un bel po' di fuoricampo, come normale che sia. A me, vabbè, Jesus Aguilar, prima che Miami diventasse un caso, stava battendo tutto quello che poteva, e ringrazio Pier Mandoi che me l'ha fatto prendere al fantasy, e anche lui un'altra delle poche gioie che ho. E poi ho visto quello di Colin Moran che è finito nel fiume di Pittsburgh, spettacolare. Poi c'è stato quello di Tsutsugo subito, quello di Cespedes l'abbiamo già detto. Ha battuto anche un fuoricampo il catcher dei Cincinnati Reds ieri, che non mi ricordo, Stephenson.
Ne ha battuti due Reds. Ecco. Ah no, dei Cincinnati, scusa, pensavo dei Kansas City Royals. Stephenson nel suo debutto ne ha battuto uno.
Poi c'è Perez che ne ha battuti un paio, Muncy che ne ha battuti anche lui due. Sto andando a memoria, aiutatemi. Vabbè, Luis Robert
ha fatto il primo. Che ne ha battuti tre.
Nelson Cruz ne ha battuti tre, bravo. Robert che in una disfatta totale dei White Sox, 10 a non mi ricordo quanto, a un certo punto però ha sparato la pallina nella stratosfera. Aiutatemi anche voi, dai ragazzi. Insomma, vabbè, Giancarlone. Alex, non mi citi Giancarlone.
Giancarlone, sì. Trevor Story.
Sì, Trevor Story 2 in una partita anche. Tra l'altro i Rockies non sono partiti malissimo,
Sì, vabbè, 4 partite. Anche sempre 4 sì, sono.
Sempre 4 partite.
Cioè, se adesso iniziamo col partito bene, il partito male.
Pur non avendo il miglior Arenado, almeno
invece i Nationals non mi sembrano messi così bene, al di là del fatto che vabbè incontri gli Yankees e perdi 2-1, tra l'altro giocando, dominando una partita, una persa che vabbè la perdevi e l'altra te la sei giocata praticamente fino all'ultimo lancio.
Adesso avevano due uomini in base al nono.
Hanno perso anche ieri contro i Giants.
Cioè sono partiti comunque 1-3, sono i campioni in carica, non è esattamente...
Beh, ricordandoci l'anno scorso, Alex, non avranno il tempo di recuperare.
No, certo.
Però non te lo puoi permettere un inizio.
Quest'anno se vai troppo sotto...
16, ricordatevelo, 16 squadre playoff.
Quello è vero.
È vero che non è che però, puoi far schifo, però insomma diciamo che c'è la falsa partenza che era uno dei temi primo giorno di opening day è stata un po' mitigata dalla scelta di andare con le 16 squadre playoff.
Diciamo che 1-3 diventa media, stiamo parlando di 20-40.
Quello, però non penso che sia una squadra 20-40, magari sono una squadra 30-30 quest'anno, non lo so, e con 30-30 probabilmente
però, playoff non ci mentali. Un sacco di errori mentali nei Washington Nationals ho notato anche solo nelle partite contro gli Yankees. Nella seconda, in quella che hanno vinto i Nationals, se non sbaglio hanno fatto 4 errori in difesa o qualcosa di questo tipo. Gli Yankees sono stati polli e non sono riusciti ad approfittarne. Mentre nella terza gli Nationals avevano praticamente l'uomo del pareggio in terza base con Emilio Bonifacio, che ha rubato la terza, poi ha superato la base ed è stato eliminato. Anche questo è un errore molto grave, farsi eliminare in terza nel nono inning.
Soprattutto
quindi
non hanno sfruttato molto gli errori di Torres, perché Torres un paio di errorini comunque in campo li ha rifatti. L'inning di Kenley era chiuso con 9 lanci e si è protratto a oltranza per via di una leziosità, secondo me, di Torres.
Eravamo lì, l'abbiamo visto. No, non eravamo a Washington, eravamo a casa sul terrazzo di Cavatton con la televisione 19 pollici, vedevamo a distanza. Cavatton ha messo degli occhiali improponibili ad un certo punto perché non vedeva la pallina.
Come gli occhiali improponibili? Gli occhiali da Spike Lee sono quelli che servono per non farsi rubare gli strike.
Ah sì, anche questo è stato uno spettacolo. Al primo inning Cavatton si mette gli occhiali e chiamava i lanci. A un certo punto su uno swing ha detto: questo a casa Cavatton è uno strike. L'arbitro ha chiamato lo strike. E vabbè, non vi lascio immaginare la felicità di Cavatton. Vabbè, è stata una domenica sera particolare, mettiamola così. Va bene ragazzi, direi che vabbè, quello che c'era da dire sui primi 3-4 giorni di regular season l'abbiamo detto. Ci siamo dimenticati qualcosa? Sicuramente sì, ma non vogliamo star qua a farvi il recap delle partite, anche perché diventerebbe impossibile. Siamo andati un po' a impressioni e soprattutto non avevamo una scaletta preparata, quindi veramente vi abbiamo raccontato quello che ci ha colpito maggiormente. Ultima cosa, i baffi di Sean Manaea, che magari non avrà lanciato la partita che mi immaginavo, ma il baffo è spettacolare.
Anche quelli di Hernandez.
Al quarto run il baffo gli è andato sul mento, tra l'altro.
E questa te l'ho detta io, però, bastardo. Ha fatto strikeout su Trout, proprio sbeffeggiandolo, tipo gli ha anche scorreggiato in faccia. Lancio dopo una slider che non è scesa, non è andata dove doveva andare, o meglio, è scesa troppo, non è stata dove doveva restare. E vabbè, fuori campo 1-0, e da lì si è spenta la luce per il buon Sean, che ritroveremo, spero, a breve sul monte di lancio degli Ace. Ace, squadra sempre molto divertente da vedere giocare. E ha aperto la stagione con Grand Slam walk-off al decimo inning, ma che roba incredibile. Va bene.
E anche Marzolando Otani, è un'altra cosa che non abbiamo
bravo,
detto.
Ecco Otani, l'altra cosa, negativo. Bravo. Otani, ho visto oggi tra l'altro una comparison tra come lanciava nel 2018 e come ha iniziato la partita, che poi insomma ha fatto zero out se non sbaglio. Ecco sì, Otani forse è meglio lasciarlo come 10 in questo momento e magari sul monte lo rivediamo in un'altra stagione. Bravo Pier, questa era una delle cose che mi ero appuntato da dire e non ho detto. Alex, visto che tu sappiamo che ci devi abbandonare perché domani mattina ti svegli a orari abbastanza improponibili, andiamo con il pronostico. Non ci hai neanche detto la serie su cui dobbiamo andare.
Non ve l'ho detta perché sono tutti bravi a chiamare il 2-1 degli Yankees, ho visto che anche sulla pagina comunque, cioè sono tutti bravi tranne te e Pierre in realtà.
No, però sei un bastardo, te l'ho detto già domenica, io volevo chiamare il 2-1, ci sono le prove registrate e non l'ho fatto solo perché avevate già chiamato in due e mi sembrava veramente scandaloso fare il terzo che chiamava il 2-1, e Pierre è un paraculo, lascia stare.
Sì,
dai,
comunque tutto questo è quanto. Cavatton e Matteo Perfetti al momento guidano, cioè Matteo Perfetti copia le mie chiamate, per cui non c'è
infatti.
Tanto da... Ma è curioso di vedere la chiamata di stasera per la serie delle serie Cincinnati Reds contro Detroit Tigers.
Non ho appena giocato. Ancora giocano sti
No, giocano nel weekend, questa è la serie del weekend.
Rigiocano, va bene.
Ok. Ma fai iniziare Perfetti, così non può copiare il risultato.
Ah, bravissimo.
Ma dove giocano? Ma dove giocano? A Detroit?
Giocano a Detroit. Okay. Giocano a Detroit. Serie di tre gare.
Ok. Allora, 2-1 Reds. E anche ball prediction.
Eh certo.
Oh. Ok.
Dopo. Aspetta, giusto. Prima facciamo giro i pronostici.
Ma noi.
Ecco, bravo Alex, chiamali tu.
Allora, direi 3-0 Cincinnati Reds.
Che scarsitudine.
3-0 Cincinnati Reds con, vediamo chi è che lancia.
La ball
Trevor
dopo.
Bauer 12K.
Ancora, la ball dopo, non tocca a te. Cavatton, dillo tu il pronostico.
Il pronostico è 1-2 Detroit.
Cioè 2-1 per Detroit o 1-2
esatto,
per...
Sì, okay. sì, scusate, 2-1 per Detroit.
Ok, copio Cavattone io questa volta perché era il mio pronostico, 2-1 Detroit.
Molto bene. Allora, partiamo con la ball prediction. Quindi, quella di Pierre non è una gran ball prediction, dire che Trevor Bauer lancia 13 strike contro Detroit. Quindi,
non è una gran ball prediction.
Come no? 13 strike, cazzo. Sono tantissimi.
No, contiamo, eh?
Sì, 13 strike sono...
Va bene, ci sta.
Anche perché se ne fa 12 non vale, eh? Quindi insomma, devi fare proprio 13. Hai segnato, Carlton?
Grappa.
Ok.
Segnato. Ah no, l'ho segnata a Ghezzi, ho sbagliato.
No, allora. Che vuoi da me? Trevor Bauer lancia la palla nell'esterno centro, io potevo farci, ho fatto già la finta.
Allora Ghezzi, facci la tua bold.
Allora, CJ Cron batterà un fuoricampo in ognuna delle tre partite. Almeno un fuoricampo in ognuna delle tre partite.
Un HR per game.
Esatto, almeno uno.
Molto bene.
Secondo me fa 4. Guarda, scusami, e ti dico il totale è 4. Ti do anche il totale. Quindi vuol dire che in una partita ne fa 2.
Però ti tengo buona, anche sì, se sì, non ne okay. fa 4, te la tengo buona.
Magari ne fa 5.
Ok. Teo?
Allora, io dico che... E mi rovino dicendo questa cosa. Che Nick Castellanos parte per il cycle.
Grande.
Fate voi quale partita.
Okay, il cycle va bene in qualsiasi partita.
Sì.
Castellanos cycle. Io invece dico che Trevor Bauer non supera il quarto inning.
Come di Lancesi stasera.
Che non ho superato il secondo.
Non ho superato il secondo, è il quarto, un miraggio. Tipo l'oasi nel deserto. Ah, il quarto inning, no, il secondo e un terzo. Va a casa. Mamma mia.
Molto bene. Esatto.
Ok, ci siamo. Dai, hai segnato tutto?
Allora, questo qua lo possiamo segnare. Allora, ricapitoliamo. Quindi io do il 2-1 a Detroit con Bauer che non va oltre il quarto inning. Getsy dal 2-1 al Detroit con CJ Cron che segna almeno un home run a partita. Mandoi va 3-0 Cincinnati e Bauer lancia 13K. Questa qua non mi piace molto, però gliela accettiamo. E Perfetti chiama il 2-1 con il cycle di Castellanos. Perfetto, mi piace. Molto
okay. bene. Alex, ti riesci a restare?
Abbiamo... No, riesco a restare per l'ultima, siamo in tempo. Vai, okay.
Dimmi, stavi dicendo qualcosa prima che io ti interrompessi come al solito.
Che abbiamo semplicemente io e Matteo Perfetti, un punticino per uno, ecco, per il momento.
Scarsitudine. Va bene, Pier, questa puntata velocissima, ma con 46 minuti, la chiudiamo con la tua top 9 di non so che cosa e quindi presentala tu.
La mia top 9 è quella ispirata da Tommy Milone e da un'idea che mi ha dato Nicolò Gatti, i 9 peggiori perdenti di Opening Day di sempre.
Ah, ok. Bravi di detto. Vai.
Dopo Milone di Baltimore di venerdì scorso. Andiamo, ma sorvoliamo su quella partenza di Baltimore. Andiamo al numero 9 e incredibilmente ci mettiamo un Hall of Famer, cioè Phil Nigro. Dici, perché ci metti un Hall of Famer, uno che ha vinto 300 partite? Bene, perché Phil Nigro ha lanciato 9 opening day tra Atlanta e gli Yankees e ha concluso con 0 vittorie, 7 sconfitte e una ERA di 7,31, completamente inspiegabile rispetto al suo standard. Al numero 8 ritorniamo ad un mio grande classico, i Pirates del 2002, già visti quando abbiamo parlato delle uniformi più brutte. E l'opening day starter di quell'anno era Ron Villone, che l'anno prima aveva finito con 6 vittorie e 10 sconfitte, una ERA di 5,89 tra Colorado e Houston. I Pirates quell'anno hanno deciso, diamogli un po' di fiducia, dai, che quest'anno andrà sicuramente bene. Infatti ha lanciato Opening Day, è migliorato sensibilmente per quell'anno, la sua ERA è passata da 5,89 a 5,81. Al numero 7 c'è Devon Brazelton dei Tampa Bay Devil Rays del 2005. Era stato la terza scelta assoluta del 2001 e nel 2004 era stato chiamato da Peter Gammons, insomma non uno sfigato, la reincarnazione di Roger Clemens. Non è andata esattamente come si aspettava Gammons, dato che lancia l'opening day ma poi chiude la stagione con una ERA di 6,38, anzi tutta la sua carriera con una ERA di 6,38, 8 vittorie, 25 sconfitte, 151 basi su ball e 145K, quindi più basi su ball che strikeout. Ha finito la carriera con i Kansas City T-Bones della Northern League, lo dico solo perché il nome della squadra mi piace tantissimo. Al numero 6 ci mettiamo Orioles Twins del 2012, che è una partita già di per sé particolarissima, perché ci sono due straordinari partenti. Uno era Carpavano, che a New York chiamavano American Idol, non come Idol, ma Idle, cioè il pigro americano, perché praticamente era lì fermo in infermeria per tutta la durata del suo contrattone con gli Yankees. E dall'altra parte c'era un lanciatore che l'anno prima aveva lanciato a una ERA di 5,05 e quell'anno peggio ancora, 6,20, fino a diventare un rilievo e finire addirittura in AAA. Poi viene venduto ai Chicago Cubs, scopre le Pilates che lo rendono quanto pare un lanciatore migliore e porta i Cubs a vincere un titolo, si chiamava Jake Arrieta. Al numero 5 ci mettiamo Fausto Carmona con Cleveland del 2011. Una partenza orrida, 3 inning più, con 10 punti subiti. Nessuno aveva mai subito in una partita di opening day così tanti punti in così pochi inning dal 1948. Ma il bello è che per Fausto Carmona il peggio quell'anno doveva ancora venire. Infatti, come un Eriberto barra Luciano americano, quell'anno scoprirono che in realtà lui non si chiamava Fausto Carmona, ma si chiamava Roberto Hernandez, e che era 3 anni più grande di quanto non dicesse di essere. E quindi concluso poi la carriera come Roberto Hernandez.
Una specie di Eriberto del baseball.
Esatto, esattamente, esattamente. Un Eriberto dell'America. E la sua carriera praticamente poi è finita. Al numero 4 c'è Mark Hendrickson di Florida del 2008. Nella grande tradizione di giocatori come Bo Jackson e Deion Sanders, anche lui un two-sport athlete, che infatti inizia in NBA con una media di 2,9 punti e 3,2 rimbalzi a partita. Poi decide di dedicarsi per sempre al baseball sostanzialmente, e i risultati non sono migliori. Ieri è in carriera di 5.01. A 34 anni ottiene dai Marlins l'assegnazione di opening day, per dire Loria being Loria, Loria il proprietario dei Marlins. Al terzo posto c'è Scott Ellarton, che nel 2001 con gli Astros fa opening day nonostante avesse una ERA di 7.06. fa 4 anni sostanzialmente schifosi anche quelli, ERA superiore a 6, ma errare umano, perseverare diabolico. Nel 2006 i Royals gli danno opening day, ovviamente non sarebbe andato molto meglio. Ma per il numero 2 e il numero 1 andiamo indietro indietro con la macchina del tempo, e andiamo prima a Bumpus Jones, 1893, Cincinnati Reds. È stato preso letteralmente da una squadra amatoriale e aveva debuttato nell'ultima partita del 1892, addirittura lanciando una no-hitter. Questo porta la dirigenza dei Reds a dargli la partenza opening day l'anno dopo, però non, praticamente non va bene per niente la sua carriera. Chiude la sua carriera con 42 valide e 33 basi su ball subite, una ERA vicina a 8, a tutt'oggi la più alta di sempre per un giocatore con almeno una partenza a opening day. Al primo posto però ci mettiamo Jack Nabors dei Philadelphia A's del 1916, una delle squadre peggiori di sempre. Era stato trovato l'anno prima, quando in classe D, che ai tempi era una classe delle minors equivalente più o meno alla Rookie League, aveva lanciato una no-hitter da 13 inning. Ai tempi non ci tenevano moltissimo alle braccia dei lanciatori. Era stato preso per $500, allora una cifra altissima. Poi Connie Mack, il manager degli A's, lo vide e disse ok, questo tira forte e basta, perché non ha una meccanica di lancio, cioè tira completamente a caso, non sa nemmeno difendere, non ha idea di come si faccia a giocare a baseball sostanzialmente. Infatti lo mette in campo in una partita del 1915, proprio quell'anno, e nel suo debutto subisce 6 valide sulle prime 7 su bunt, perché lui non aveva idea di come fare proprio a difendere la pallina, anche solo a prenderla dopo che veniva smorzata dai battitori avversari. Ciò nonostante, l'anno dopo quegli Athletics, che si erano trovati senza giocatori a causa di scioperi e casini vari, sono costretti a metterlo come partente opening day. La sua favola non si conclude benissimo, infatti chiude l'anno con uno straordinario record di 1 vittoria e 20 sconfitte, e la carriera con un record di 1 vittoria e 25 sconfitte. Poi si arruola in Marina per la Prima Guerra Mondiale e finisce la sua carriera.
Va bene, grande top 9 di Pier Mandoi. Chiudiamo questa puntata con una notizia di oggi, che è quella che Patrick Mahomes, MVP dell'ultima stagione dell'NFL e giocatore dei Kansas City Chiefs, è diventato socio di minoranza, immagino, dei Kansas City Royals. Chissà che l'arrivo di un MVP all'interno dell'organizzazione, anche se non in campo, dia in qualche modo spinta ai buoni Royals di Matteo Serafini. Ragazzi, io sono stupito, 53 minuti, non ci posso credere. Quindi inizio a salutare Alex Cavatton, che lo mandiamo a letto. Ciao Alex.
Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, e speriamo di poter continuare a dire buon baseball, ma io sono ottimista, dai.
Piera, un abbraccio anche a te.
Un abbraccio a te e a tutti, e ricordo Marchettona che domani sono al Cutting Edge Show.
Ah già, bravo, è vero, ci siamo anche io e Cavattone. Incredibile notizia, proprio arrivata l'ultima ora.
Voi
sono
ci
partiti
sempre,
cappellini.
Però.
Sì, noi ci siamo sempre. Sono partiti i cappellini di Matteo Perfetti, sono stati spediti. Ciao Matteo.
Fantastico, un abbraccio a tutti e un abbraccio anche a Pupi Carrasco, che è rientrato dalla leucemia e ha fatto una buonissima partenza l'altro giorno.
Un saluto anche da parte del sottoscritto, ci vediamo, ci sentiamo anzi con 108 settimana prossima, ciao.